Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Siamo ancora una volta insieme a Claudio Coppini e al pastore avventista Eugen Havreshuk, che è pastore della Chiesa Avventista di Genova, in questo periodo a Firenze per una serie di incontri con i giovani della Chiesa Avventista fiorentina, ma più in generale con coloro che hanno piacere di affrontare certi temi, soprattutto legati all'esperienza della vita e all'esperienza dei giovani che possono fare un'esperienza e possono fare con il Signore, con Gesù. E infatti la serie di questa serie di incontri ha per titolo Incontri decisivi. Allora, io vorrei chiederti, Eugen, di che cosa avete parlato ieri sera. Tra parentesi, questi incontri si svolgono nella cappella storica della chiesa dell'Istituto Avventista in via del Pergolino 12, Villa Aurora, quindi via del Pergolino 12. Qual è stato l'argomento che avete affrontato ieri?
Ieri l'argomento che abbiamo affrontato all'interno di questo giro di riflessioni, di incontri decisivi, era l'incontro di Gesù con una persona nata cieca. E quindi la riflessione è nata sullo sguardo di Gesù. Perché stranamente lo sguardo di Gesù viene colto dall'unica persona non vedente. Tutti gli altri non lo capiscono, sì. Non lo vedono. L'unico che coglie veramente lo sguardo è questo cieco dalla nascita e che torna a vedere proprio grazie a quello sguardo. Allora Gesù parte da una semplice sguardo, non so se era di ammirazione, di compassione, comunque uno sguardo di relazione. Guarda questa persona con intensità, i discepoli se ne accorgono e gli fanno la classica domanda di ogni ebreo o di ogni credente. Chi ha peccato? Lui o i suoi? Perché è così?
Ecco, perché l'idea è, se si trova in questa condizione, ci deve essere un motivo, per forza. Dobbiamo trovare un motivo, e allora il motivo qual era?
Per tutta la teologia ebraica, le sofferenze che le persone subivano non erano altro che punizioni divine in questa vita, perché siccome non si pensava necessariamente che ce ne sia un'altra, tutto doveva essere scontato qui. E quindi a volte questa cosa doveva cadere non solo per colpe proprie, ma anche per colpe dei genitori, anche perché c'è un testo biblico che dice: io punirò fino alla seconda, terza generazione.
E quindi l'equazione...
L'equazione è fatta.
È una domanda veramente spiacevole questa, perché tu guardi una persona che soffre e, oltre al fatto che questa sta soffrendo, gli metti appunto un ulteriore peso. Dice, vuol dire che hai combinato chissà cosa hai combinato. Ecco, per fortuna adesso di gente che parla in questi termini non esistono più. Oppure
non è vero. Non è vero. In tutto il mondo evangelico carismatico questa è una visione condivisa. Tu vai da loro, normalmente loro invocano Dio con grandi preghiere, con intensi orazioni.
Quindi se
il miracolo non avviene è colpa tua, non hai avuto fede. Quindi non solo sei ammalato, ma sei anche colpevole di non credere abbastanza, quindi indegno.
Questo tema della fede e della non fede è un problema spinoso, perché uno potrebbe dire, insomma, ci sono delle promesse nei Vangeli che ti dicono, se tu hai fede, chiedi e ti sarà dato, ma le cose stanno così o sempre così, non so.
Il problema è semplicemente mal posto, perché Gesù non intende né dare una risposta alla sofferenza dal punto di vista teorico, infatti risponderà ai discepoli in maniera molto secca, né lui né i suoi genitori, è così affinché le opere di Dio non siano manifeste in lui. Questa è l'unica risposta che Gesù dà dal punto di vista teorico. Poi in realtà Gesù non sta a filosofeggiare, ma ci insegna il modo di reagire alla sofferenza. Dicendo questo, in realtà lui dice, primo dice che non è sempre importante capire la ragione. Anche perché una volta capita la ragione non è che il problema è tolto, il problema resta sempre lì. Forse quello che è più urgente è una vicinanza, un'amicizia, una presenza di qualcuno che interviene per fare qualcosa. La base di questo testo è la voglia di Gesù di guardare una persona e stargli vicino, talmente vicino da cambiargli la vita, e la segue, perché questa persona poi Gesù li prende tutti gli elementi naturali che si trovano, quindi del sputo che noi utilizziamo anche diversamente, ma lui lo usa per guarire. Io uso l'espressione sputo, no? Perché in alcune parti l'idea dello sputo è segno di disprezzo, certo. Invece lui usa questo elemento, certo, che solitamente si usa per disprezzare positivo anche una persona come lui, per guarirlo, quindi lo mischia alla polvere.
Quindi anche lì è provocatorio.
Anche lì ovviamente è provocatorio, lo mischia alla polvere e usa quegli elementi del tutto generici, banali, anonimi, quindi nulla di magia strana, e poi usa l'elemento fede della persona, vai a lavarti. Cioè, la mia parte l'ho fatta, adesso fai la tua, vai a lavarti, vedrai.
Ecco, Eugen, questa tua riflessione voleva anche indirizzare, diciamo, i giovani a assumere questo sguardo di Gesù nei confronti della sofferenza?
Allora, prima di tutto avevo bisogno che i giovani venissero guardati con quello sguardo, e quando si pensa allo sguardo di Dio su di te, volevo capire che tipo di reazione hanno, no? Perché nella Bibbia noi troviamo Davide in un salmo che dice togli gli occhi da me, perché sennò non riesco a respirare, non riesco a rialzare.
Io ricordo da bambino che avevano disegnato un triangolo con un occhio, no? Questo era Dio, insomma, per il bambino era un...
Anche a me,
Era un po' intimidito.
Dice,
ecco,
Dio ti guarda in qualsiasi posto sei. Mi ricordo, andavo nel bagno, dalle suore ero, esatto, e avevo questo Dio che era giudicante.
Questo
non era
sguardo
un Dio.
Di Dio non è sempre rassicurante.
Non era quello della relazione che dicevi prima, ecco, dava questa impressione,
esatto,
ma non era lui, era presentato.
Io avevo bisogno di chiedere ai ragazzi che tipo di sguardo di Dio hanno, anche perché nelle benedizioni bibliche...
Certo.
È una grande benedizione dire il Signore rivolga a te il suo sguardo. Sì. Cioè, quindi è motivo di benedizione, ma come lo percepisci? Il giovane che lo percepisce come una condanna, come una punizione, come un motivo per
di controllo,
umiliante, sì, di controllo, ecco, sicuramente non ha incontrato ancora lo sguardo di Gesù. Quello che ha incontrato può darsi che è lo sguardo dei religiosi, dei discepoli, di tutta la classe teologica, ma non di Gesù, perché lo sguardo di Gesù è uno sguardo di liberazione. Infatti Giovanni 3, 16, 17 chiarisce questo elemento dal punto teologico, e invece il testo di cui parliamo ne è l'esempio pratico. Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Poi il versetto 17 dice: il figlio non è venuto a condannare, ma a salvare il mondo. E quindi l'idea dello sguardo, Dio e Gesù guarda ogni persona dal punto di vista del ti salvo, voglio andare verso la direzione del tuo bene, del tuo sogno, di quello che tu intendi per salvezza. Lo sguardo che avevano bisogno i ragazzi prima di tutto era questo, sapere che Dio li guarda da questa prospettiva. E poi ovviamente quello che dicevi tu, una volta che mi sono fatto carico di questo sguardo, una volta che questo sguardo mi ha guarito, mi ha permesso di vedere da un'altra prospettiva, mi ha permesso finalmente di vedere, non vedere più i problemi, ma vedere il modo in cui io posso essere soluzione, allora ecco che una volta tornato a vedere è possibile andare ad aiutare qualcun altro e guardarlo in un altro modo.
Certo. Rimane il fatto che Gesù fa i miracoli, noi i miracoli non li facciamo.
Non è detto. Non è detto. Guzman si sta spegnendo a Genova. È una persona che ho conosciuto da poco. Quarto stadio di cancro. Quando sono andato a trovarlo, la moglie non le aveva detto che sta per morire. E nemmeno l'ospedale. Gli hanno solo indicato il nome di una struttura.
Un hospice.
Esatto. Quando io ho sentito il nome della struttura, gli ho detto: Guzman, quello che i medici cercavano di dirti e quello che la famiglia non ha il coraggio di dirti è che tu ti stai spegnendo e nella struttura in cui andrai uscirai solo nella cassa. E lui è rimasto. Io gli ho detto: guarda, io voglio essere onesto con te perché mi piacerebbe condividere diversi momenti insieme a te e vorrei che tu non perdessi nemmeno un secondo di questa vita che ti è rimasta. Non so quanto durerà, quanto tempo riuscirai a reggere, ma vorrei che tu te la godessi fino in fondo. Guzman è tornato a vivere. In questi ultimi giorni si sta godendo la famiglia, la moglie. Non vuole andare in quella struttura. Ha detto: venite, fatemi a casa le cure, ma voglio morire in casa con i miei. E vedere tornare la speranza in una persona che sa di non avere più speranza significa guarire, guardare quelle persone con
miracolo.
Lo sguardo di Gesù. È un miracolo. Per questa persona non si sta spegnendo nella disperazione, ma nella consapevolezza di una vita che si spegne una volta troppo presto, altre volte in maniera troppo dolorosa, ma comunque prima o poi si spegne.
Per tutti.
Per tutti. E nella consapevolezza di utilizzarla al meglio, fino all'ultimo, ed è quello che lui si impegna a fare. Io credo che questo sia un miracolo.
Certo. Questa è la riflessione che tu hai voluto condividere con i giovani nella giornata di ieri.
Esatto.
Questa sera, proprio un'anticipazione molto succinta.
Questa sera avremo diversi sguardi di Gesù, perché l'episodio, questo incontro particolare, viene narrato in tre Vangeli diversi, due sinottici e poi in Giovanni, ed è l'episodio della tempesta sul mare. E lì ci sono tantissime lezioni da imparare. La tempesta che vive Gesù, e non vi dico niente, se volete sentire qual era la tempesta di Gesù che deve affrontare, dovete venire stasera. La tempesta dei discepoli, il mare stesso, e quali soluzioni e quali prospettive Gesù offre, e come si pone di fronte alle proprie tempeste, alle tempeste altrui, alle proprie aspettative, alle aspettative altrui.
Quindi l'appuntamento è per le ore 20 nella cappella di Villa Aurora in via del Pergolino 12. Grazie allora a Eugen Avreschuk, che sta conducendo questa serie di incontri dal titolo Incontri decisivi, incontri di Gesù con ciascuno di noi. Grazie Eugen, appuntamento
grazie
con te domani alla stessa ora.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.